Testo tratto dal Vangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 30. L'annuncio ai pastori, primi adoratori del Verbo fatto uomo. Più tardi vedo una vasta estensione di campagna. La luna è allo zenite e veleggia placida in un cielo gremito di stelle. Sembrano tante borchie di diamante infisse in un enorme baldacchino di velluto celeste cupo, e la luna vi ride in mezzo col suo faccione bianchissimo, da cui scendono fiumi di luce lattea che fa bianca la terra. Gli alberi spogli sembrano più alti e neri sul suolo così imbiancato, mentre i muretti che qua e là sorgono a confine sembrano di latte, e una casina lontana pare un blocco di marmo di Carrara. Alla mia destra vedo un luogo cintato da una siepe di pruni su due lati e da un muro basso e scabro da altri due. Questo muro sorregge il tetto di una specie di tettoia larga e bassa, che nella parte interna del recinto è costruita parte in muratura e parte in legname, quasi che nell'estate le parti in legno debbano essere tolte e la tettoia mutarsi in porticato. Da questo chiuso esce di tanto in tanto un velare intermittente e breve. Devono essere pecorelle che sognano o che forse credono sia prossimo il giorno, per il chiarore che dà la luna. Un chiarore persino eccessivo, tanto è intenso e che cresce, quasi che il pianeta si avvicini alla Terra o sfavilli per un misterioso incendio. Un pastore si affaccia sulla porta e, portandosi un braccio sulla fronte, per fare riparo agli occhi, guarda in alto. Pare impossibile che ci si debba riparare dal chiarore della luna, ma questo è così vivo che abbacina, specie chi esce da un chiuso dove è tenebra. Tutto è calmo, ma quella luce stupisce. Il pastore chiama i compagni. Si affacciano sulla porta tutti, un mucchio di uomini irsuti di età diverse. Ve ne sono di appena adolescenti e di già canuti. Commentano il fatto strano e i più giovani hanno paura. Specie uno, un fanciullo sui 12 anni, che si mette a piangere attirandosi le baie dei più vecchi. E che temi, stolto? Gli dice il più vecchio. Non vedi che aria quieta? Non hai mai visto splendere la luna? Sei sempre stato sotto le vesti della mamma, come un pulcino sotto la chioccia, vero? Ma ne vedrai delle cose. Una volta io mi ero spinto verso i monti del Libano, oltre ancora, in alto. Ero giovane e non mi pesava l'andare. Ero anche ricco allora. Una notte vidi una luce tale che pensai che fosse per tornare Elia sul suo carro di fuoco. Il cielo era tutto un incendio. Un vecchio, allora il vecchio era lui, mi disse: grande avventura sta per venire nel mondo. E per noi fu sventura, perché vennero i soldati di Roma. Oh, ne vedrai se campi. Ma il pastorello non lo ascolta più. Pare non abbia neppur più paura, perché lascia la soglia e sguscia da dietro le spalle di un nerboruto mandriano dietro il quale si era rifugiato ed esce nello stazzo erboso che è davanti alla tettoia. Guarda in alto e cammina come un sonnambulo o come uno ipnotizzato da qualcosa che lo attira totalmente. Ad un certo punto grida: oh! E resta come pietrificato, a braccia un poco aperte. Gli altri si guardano stupefatti. Ma cos'ha quello stolto? Dice uno. Domani lo rimando a sua madre. Non voglio pazzi a custodia delle pecore, dice un altro. E il vecchio che ha parlato poco prima dice: andiamo a vedere prima di giudicare. Chiamate anche gli altri che dormono e prendete i bastoni, che non sia una bestia cattiva o dei malandrini. Entrano, chiamando altri pastori. Ed escono con torce e randelli. Raggiungono il fanciullo. Là, là, egli mormora sorridendo. Al di sopra dell'albero, guardate quella luce che viene. Pare cammini sul raggio della luna. Ecco che si avvicina, com'è bella! Io vedo solo un più vivo chiarore. Io pure, anche io, dicono gli altri. No, io vedo come un corpo, dice uno, in cui riconosco il pastore che ha dato il latte a Maria. È un angelo, grida il bambino. Eccolo che scende e si avvicina giù in ginocchio davanti all'angelo di Dio. Un oh lungo e venerabondo si alza dal gruppo dei pastori che cadono con il volto verso il suolo e tanto più paiono schiacciati dall'apparizione fulgente, quanto più sono anziani. I giovinetti sono in ginocchio, ma guardano l'angelo che sempre più si avvicina e si ferma sospeso, ventilando le grandi ali, candore di perla nel candore di luna che lo circonda, al di sopra del muro del recinto. Non temete, non porto sventura. Io vi reco l'annuncio di una grande allegrezza per il popolo di Israele e per tutto il popolo della terra. La voce angelica è un'armonia d'arpa su cui cantino gole ed usignoli. Oggi, nella città di Davide, è nato il Salvatore. L'angelo, nel dire questo, apre più grandi le ali e le muove come per soprassalto di gioia, e una pioggia di faville d'oro e di pietre preziose pare ne sfugga. Un vero arcobaleno che fa un arco di trionfo sul povero stabbio. Il Salvatore, che è Cristo. L'angelo sfavilla di aumentata luce. Le sue due ali, ora ferme e tese, a punta verso il cielo come due vele immobili sullo zaffiro del mare, sembrano due fiamme che salgano ardendo. Cristo, il Signore. L'angelo raccoglie le sue due fulgide ali e se ne veste come di una sopraveste di diamante sull'abito di perla. Si curva come adorasse, con le braccia conserte sul cuore e il volto che scompare, curvato come è sul petto, fra l'ombra dei sommi dell'ali piegate. Non si vede che una oblunga forma luminosa, immobile per lo spazio di un gloria. Ma ecco che si muove. Riapre le ali, alza il volto in cui la luce si fonde al paradisiaco sorriso e dice: Lo riconoscerete da questi segni. In una povera stalla dietro Betlemme troverete un bambino nelle fasce in una mangiatoia di animali, che per il Messia non vi fu un tetto nella città di David. L'angelo si fa serio nel dire questo, mesto anzi. Ma dai cieli vengono tanti, oh quanti, tanti angeli simili a lui, una scala d'angeli che scende esultando e annullando la luna col loro splendore paradisiaco e si riuniscono intorno all'angelo nunziante in un agitar di ali, in uno sprigionare di profumi, in un arpeggiare di note, in cui tutte le voci più belle del creato trovano un ricordo, ma portato alla perfezione di suono. Se la pittura è lo sforzo della materia per divenire luce, qui la melodia è lo sforzo della musica per fare balenare agli uomini la bellezza di Dio e udire questa melodia è conoscere il paradiso, dove tutto è armonia di amore, che da Dio si sprigiona per far lieti i beati e che da questi va a Dio per dirgli: Ti amiamo. Il gloria angelico si sparge in onde sempre più vaste per la campagna quieta e la luce con esso. E gli uccelli uniscono un canto che è saluto a questa luce precoce e le pecore, i loro belati, per questo anticipato sole. Ma io, come già nella grotta per il bue e l'asino, amo credere che siano gli animali che salutano il loro creatore, venuto in mezzo ad essi per amarli come uomo oltre che come Dio. Il canto si attenua e la luce pure, mentre gli angeli risalgono ai cieli. I pastori tornano in loro. Hai udito? Andiamo a vedere. E le bestie? Oh, non succederà loro nulla. Andiamo per ubbidire alla parola di Dio. Ma dove andiamo? Ha detto che è nato oggi e che non ha trovato alloggio in Betlemme? È il pastore che ha dato il latte, questo che parla ora. Venite, io so. Ho visto la donna e mi ha fatto pena. Ho insegnato un luogo per lei perché pensavo non trovassero alloggio e all'uomo ho dato del latte per lei. È tanto giovane e bella e deve essere buona come l'angelo che ci ha parlato. Venite, venite, andiamo a prendere latte, formaggi, agnelli e pelli conciate. Devono essere poveri molto e chissà che freddo ha colui che non oso nominare e pensare che io ho parlato alla madre come ad una povera sposa. Vanno nella tettoia e ne escono poco dopo, chi con delle fiaschette di latte, chi con delle reticelle di sparto intrecciato, con dentro tondi formaggini, chi con delle ceste in cui vi è un agnellino belante, chi con delle pelli di pecora conciate. Io porto una pecora, affigliato da un mese, il latte lo ha buono, potrà loro servire se la donna non ha latte. Mi pareva una bambina, così bianca, un viso di gelsomino sotto la luna, dice il pastore del latte, e li guida. Vanno alla luce della luna e delle torce, dopo aver chiuso tettoia e recinto. Vanno per sentieri campestri, fra siepi di pruni spogliati dall'inverno. Girano dietro Betlemme. Raggiungono la stalla venendo non dalla parte da cui venne Maria, ma dall'opposta, di modo che non passano davanti alle stalle più belle, ma trovano questa per prima. Si accostano al pertugio. Entra. Io non oso. Entra tu. No, guarda almeno. Tu, Levi, che hai visto l'angelo per primo, segno che sei più buono di noi, guarda. Veramente prima gli hanno dato del pazzo. Ma ora fa loro comodo che egli osi ciò che loro non osano. Il fanciullo tituba, ma poi si decide. Si accosta al pertugio, scosta un pochino il mantello, guarda e resta estatico. Che vedi? Lo interrogano ansiosi a bassa voce. Vedo una donna giovane e bella e un uomo curvi su una mangiatoia e sento piangere un piccolo bambino e la donna gli parla con una voce. Oh, che voce! Che dice? Dice: Gesù, piccolino, Gesù, amore della tua mamma. Non piangere, piccolo figlio. Dice, oh, potessi dirti, prendi il latte, piccolino, ma non ce l'ho ancora. Dice, hai tanto freddo, amore mio, e ti punge il fieno. Che dolore per la tua mamma sentirti piangere così e non poterti dare conforto. Dice, dormi, anima mia, che mi si spacca il cuore a sentirti piangere e a vederti lacrimare. E lo bacia e gli scalda certo i piedini con le sue mani, perché sta curva con le braccia giù nella mangiatoia. Chiama, fatti sentire. Io no, tu che ci hai condotti e la conosci. Il pastore apre la bocca e poi si limita a fare un mugolio. Giuseppe si volge e viene alla porta. Chi siete? Pastori, vi portiamo cibo e lana. Veniamo ad adorare il Salvatore. Entrate. Entrano. e la stalla si fa più chiara per il lume delle torce. I vecchi spingono i bambini davanti a loro. Maria si volge e sorride. «Venite», dice, «venite!» E li invita con la mano e col sorriso e prende quello che ha visto l'angelo e lo attira a sé fin contro la greppia. E il fanciullo guarda beato. Gli altri, invitati anche da Giuseppe, si avanzano coi loro doni e li mettono tutti con brevi, commosse parole ai piedi di Maria. E poi guardano il bambinello che piange piano e sorridono, commossi e beati. E uno più ardito dice: «Prendi, o madre, è soffice e pulita. L'avevo preparata per il bambino che mi sta per nascere, ma te la dono. Metti il figlio tuo fra questa lana, sarà morbida e calda». E offre la pelle di una pecora, una bellissima pelle, ricca di lana candida e lunga. Maria solleva Gesù e ve lo avvolge e lo mostra ai pastori che in ginocchio sul fieno del suolo lo guardano estatici. Si fanno più arditi e uno propone: «Bisognerebbe dargli un sorso di latte, meglio acqua e miele, ma non abbiamo miele. Si dà ai piccolini. Ho 7 figli e so. Qui c'è il latte, prendi, o donna. Ma è freddo, caldo ci vuole. Dov'è Elia? Egli ha la pecora». Elia deve essere quello del latte, ma non c'è. Si è fermato fuori e guarda dalla fessura e nel buio della notte si perde. Vi ha guidati? Un angelo ci ha detto di venire e Elia ci ha guidati qui. Ma dov'è ora?» La pecora lo denuncia con un belato: «Vieni avanti, ti si vuole!» Entra con la sua pecora, vergognoso di essere il più notato. «Tu sei», dice Giuseppe, che lo riconosce. E Maria gli sorride dicendo: «Sei buono!» Mungono la pecora e con la punta di un lino intriso nel latte caldo e spumoso, Maria bagna le labbra del bambinello che succhia quel dolciore cremoso. Sorridono tutti e più ancora quando, con l'angolino di tela ancora fra le labbruzze, Gesù si addormenta nel caldo della lana. «Ma qui non potete rimanere, fa freddo e vi è umido, e poi vi è troppo odore di bestie, non fa bene e non sta bene per il Salvatore». «Lo so», dice Maria con un grande sospiro, «ma non c'è posto per noi a Betlemme». «Fa cuore, o donna, noi ti cercheremo una casa». «Lo dirò alla padrona mia», dice quello del latte, Elia. «È buona, vi accoglierà, dovesse cedervi la sua stanza». «Appena è giorno, glielo dico. Ha la casa piena di gente, ma vi darà un posto. Per il mio bambino, almeno. Io e Giuseppe stiamo anche per terra, ma per il piccino». «Non sospirare, donna, ci penso io. E lo diremo a molti ciò che ci è stato detto. Non mancherete di nulla. Per ora prendete ciò che la nostra povertà vi può dare, Siamo pastori. Siamo poveri noi pure. E non vi possiamo compensare, dice Giuseppe. Oh, non vogliamo. Anche lo poteste, non vorremmo. Il Signore ce ne ha già compensato. La pace, la promessa a tutti. Gli angeli dicevano così. Pace agli uomini di buona volontà. Ma a noi ce l'ha già data, perché l'angelo ha detto che questo bambino è il Salvatore, che è Cristo, il Signore. Siamo poveri e ignoranti, ma sappiamo che i profeti dicono che il Salvatore sarà il principe della pace. E a noi ci ha detto di andare ad adorarlo, perciò ci ha dato la sua pace. Gloria a Dio nei cieli altissimi e gloria a questo suo Cristo e benedetta sia tu, donna, che lo hai generato. Santa sei perché hai meritato di portarlo. Comandaci come regina che saremo contenti di servirti. Che possiamo fare per te? Amare il figlio mio ed avere sempre in cuore i pensieri di ora. Ma per te? Non desideri nulla? Non hai parenti ai quali far sapere che egli è nato? Sì, li avrei, ma non sono qui vicino, sono a Hebron. Ci vado io, dice Elia. Chi sono? Zaccaria il sacerdote ed Elisabetta, mia cugina. Zaccaria, oh, lo conosco bene. Nell'estate vado su quei monti perché i pascoli vi sono ricchi e belli e sono amico del suo pastore. Quando ti so sistemata, vado da Zaccaria. Grazie, Elia. Niente grazie. Grande onore per me, povero pastore, andare a parlare al sacerdote e dirgli è nato il Salvatore. No, gli dirai, ha detto Maria di Nazareth, tua cugina, che Gesù è nato e di venire a Betlemme. Così dirò. Dio te ne compensi, mi ricorderò di te, di voi tutti. Dirai al tuo bambino di noi? Lo dirò. Io sono Elia, e io Levi, ed io Samuele, io Giona, ed io Isacco, ed io Tobia, ed io Jonata, ed io Daniele, e Simeone io. E Giovanni mi chiamo io Giuseppe e mio fratello Beniamino siamo gemelli. Ricorderò i vostri nomi. Dobbiamo andare, ma torneremo e ti porteremo altri ad adorare. Come tornare all'ovile lasciando questo bambino? Gloria a Dio che ce lo ha mostrato. Facci baciare la sua veste, dice Levi con un sorriso d'angelo. Maria alza piano Gesù e, seduta sul fieno, offre i piedini avvolti nel lino da baciare. E i pastori si chinano fino al suolo e baciano quei piedini minuscoli velati di tela. Chi ha la barba se la forbisce prima e quasi tutti piangono e quando devono andare escono a ritroso, lasciando il cuore indietro. La visione mi cessa così, con Maria seduta sulla paglia col bambino in grembo e Giuseppe che, appoggiato alla greppia con un gomito, guarda e adora. Dice Gesù: oggi parlo io. Sei molto stanca, ma abbi pazienza ancora un poco. È la vigilia del Corpus Domini. Potrei parlarti dell'Eucarestia e dei santi che si fecero apostoli del suo culto, così come ti ho parlato dei santi che furono apostoli del Sacro Cuore. Ma voglio parlarti di un'altra cosa e di una categoria di adoratori del corpo mio che sono i precursori del culto per esso e sono i pastori, i primi adoratori del mio corpo di Verbo divenuto uomo. Una volta ti dissi, e ciò è detto anche dalla mia Chiesa, che i santi innocenti sono i protomartiri del Cristo. Ora ti dico che i pastori sono i primi adoratori del corpo di Dio, e in loro vi sono tutti i requisiti richiesti per essere adoratori del corpo mio. Anime eucaristiche. Fede sicura. Essi credono prontamente e ciecamente all'angelo. Generosità. Essi danno tutta la loro ricchezza al loro Signore. Umiltà. Si accostano a dei più poveri umanamente di loro, con modestia di atti che non avvilisce e si professano servi loro. Desiderio. Quanto non possono dare da loro, si industriano a procurare con apostolato e fatica. Prontezza di ubbidienza. Maria desidera sia avvertito Zaccaria. E Elia va subito, non rimanda. Amore, infine. Essi non sanno staccarsi di là. E tu dici, lasciano là il loro cuore. Dici bene. Ma non bisognerebbe fare così anche col mio sacramento? E un'altra cosa, tutta per te questa. Osserva a chi si svela per primo l'angelo e chi merita di sentire le effusioni di Maria. Levi, il fanciullo. A chi ha l'anima di fanciullo, Dio si mostra e mostra i suoi misteri e permette che oda le parole divine e di Maria. E chi ha l'anima di fanciullo ha anche il santo ardimento di Levi e dice: fammi baciare la veste di Gesù. Lo dice a Maria, perché è sempre Maria quella che vi dà Gesù. È lei la portatrice dell'Eucarestia. È lei la Pisside viva. Chi va a Maria trova me. Chi mi chiede a lei, da lei mi riceve. Il sorriso di mia madre, quando una creatura le dice: dammi il tuo Gesù che lo ami, fa trascolorare i cieli in un più vivo splendore di letizia, tanto è felice. Dille dunque, fammi baciare la veste di Gesù, fammi baciare le sue piaghe, e osa di più ancora. Di, fammi posare il capo sul cuore del tuo Gesù, perché ne sia beata. Vieni e riposa, come Gesù nella cuna, fra Gesù e Maria.